Vogliamo leggere insieme nel Vangelo secondo Marco. Questa mattina andiamo al capitolo 10, dal versetto 32. Vangelo di Marco, capitolo 10, dal versetto 32. Ormai da parecchio tempo stiamo continuando queste letture la domenica mattina, queste esposizioni sul Vangelo di Marco. Credo che non ci siamo stancati di ricordare, di riscoprire il Vangelo di Gesù Cristo. Leggiamo insieme Marco 10, dicevo dal versetto 32. Mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro. Essi erano turbati, quelli che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i dodici e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo tre giorni egli risusciterà. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Gesù disse loro: Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Il calice e il battesimo sono due metafore della profonda sofferenza, dell'immane sofferenza che Gesù stava per affrontare. E essi gli dissero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, cioè sarete partecipi della mia sofferenza. Ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. Grande lezione della sovranità del Padre. I dieci, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, che avevano chiesto due posti speciali, riservati. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi, i grandi delle nazioni, esercitano autorità su di esse. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Amen. Accomodatevi pure. Vogliamo dedicare alcuni minuti all'esame di questi versetti per riflettere sulla portata, sul valore delle parole di Gesù. Questa mattina ritorniamo su un tema che già abbiamo affrontato qualche settimana fa in questo piano di lettura del Vangelo di Marco. Già precedentemente Gesù ha parlato ai suoi discepoli del messaggio della croce. Infatti questa è la terza volta che Gesù parla ai discepoli della croce, della crocifissione e della risurrezione. È la terza volta nel Vangelo di Marco che abbiamo una registrazione di questo annuncio, di questa predizione da parte di Gesù: dovrò morire, ma risusciterò. Gesù ritorna su questo argomento, il messaggio della croce, e questa mattina anche noi vogliamo ritornarvi, perché non è scontato. Può essere per alcuni di noi questo messaggio della croce di Gesù una novità, ma per diversi tra noi questo è un ripasso, è una riscoperta, è una rievocazione, è un promemoria. Signore, aiutami, aiutaci a non dimenticare il messaggio della croce. Amen. Non solo a livello concettuale, ma anche a livello operativo, a livello pratico. Signore, vogliamo ricordare il messaggio della croce. Mentre ritornavo su questo brano, ho sentito dentro di me la voce dello Spirito Santo, che attraverso questi versetti mi parlava, mi toccava. Ho sentito come la voce di Dio che mi diceva: cosa sai tu della croce? Cosa sai tu della croce? E io voglio passarvi, voglio trasmettervi, miei cari, questo grido interiore, questo appello interiore che ho avvertito dentro di me alla lettura di questi versetti. Cosa ne sai tu della croce? Cosa ne sai tu della croce? Cosa hai afferrato fino a questo momento? Gesù parla dell'importanza di accettare la croce, di non respingerla, di non disprezzarla. Sapete, parlare di croce al tempo di Gesù, nel primo secolo, era come parlare di infamia, di vergogna, di orrore, di sangue, di qualcosa di raccapricciante, di una scena, quella della croce, dei morti per crocifissione, che induceva i genitori a coprire gli occhi dei figli al passaggio in prossimità del luogo dell'esecuzione. Ora abbiamo un'idea piuttosto raffinata di croce. Ma un tempo, quando Gesù sta parlando ai suoi discepoli di croce, la parola stessa di croce generava orrore, repulsione. La morte per crocifissione era riservata ai peggiori criminali. La morte per crocifissione non era riservata ai cittadini romani. La morte per crocifissione riportava alla mente qualcosa di terrificante. Ora Gesù sta parlando di nuovo ai suoi discepoli, dicendo loro: io dovrò morire sulla croce, per crocifissione. Il Maestro, il Messia, nel quale i discepoli hanno creduto, dice di sé per la terza volta: io sarò ucciso per mano dei pagani, cioè i romani. Sarò accusato dagli scribi, dai farisei. Loro richiederanno la mia morte, ma i romani, gli occupanti militarmente il territorio, i dominatori, mi metteranno alla croce. Sarò flagellato, premessa di ogni crocifissione. Sarò flagellato, mi sputeranno in viso, morirò per i vostri peccati, ma il terzo giorno risusciterò. Cosa ne so della croce? Cosa ne so della croce? Ogni qualvolta che metto me, la mia vita, le mie priorità prima del piano di Dio, io sto dimostrando di dimenticare la croce. Ogni volta che la mia vita viene prima dei bisogni degli altri, sto dimostrando di dimenticare la croce. Ogni qualvolta nella mia vita, nella mia mente, contano soltanto i miei progetti, i miei obiettivi, i miei pensieri, riflettevo ultimamente la mia cerchia, le mie amicizie, io sto dimenticando il messaggio della croce. L'ho proprio rimosso dal mio cristianesimo, dalla mia vita di fede, dal mio servizio. Quante volte, miei cari, la vita di un credente è solo centrata su noi stessi. Cosa ne sai tu della croce? La croce è rinuncia, la croce è dimenticarci di noi, la croce è mettere Gesù al primo posto, come ha fatto Gesù, che ci invita a dare priorità alla volontà del Padre. Io devo andare a Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo della croce. Gerusalemme sarà il teatro della morte. Gerusalemme sarà il luogo in cui io renderò la mia vita, il mio spirito, deporrò la mia vita per riprenderla dopo, per amore dei peccatori. Io vado a Gerusalemme. Ci stai andando? Dove sei diretto? Dove sei diretta? Stai salendo? Stai salendo? Gerusalemme è circa 800 metri di altitudine. Da qualunque città si proviene, da qualunque località si proviene, per andare a Gerusalemme si sale. Sto salendo a Gerusalemme. Ma questa salita, a livello geografico, morfologico, questo andare in collina nella città di Gerusalemme, se vogliamo, anche un'interpretazione di carattere figurativo, di carattere spirituale. Io sto salendo a Gerusalemme. Salire a Gerusalemme al tempo stesso, discesa quanto a umiltà, sacrificio di sé, ubbidienza totale al Padre, ma al tempo stesso anche nobilitazione. Ascesa, risalita verso la gloria. Cosa ne so io della croce? Come sto vivendo la mia vita? Quali sono le vere priorità? E sapete come facciamo a sapere quali sono le nostre vere priorità? C'è un parametro. Il parametro tempo. Quanto dedichi a Dio? Quanto tempo dedichi nella tua settimana alla fede in Cristo? Al servizio per Gesù? Quanto tempo dedichi alle tue aspirazioni, ai tuoi sogni, alle tue amicizie, al tuo svago? Oh, cosa ho detto? Ho detto svago. Siamo appena entrati in estate. Non mi andate in vacanza mentale, fratelli. Per favore, perché le ferie possono diventare peccato, lo sapete? Quanti? Quanti sono d'accordo con me? Che le ferie possono diventare peccato? Alcuni non sono d'accordo, non hanno alzato la mano. Cerco di convincervi, ci provo. Le ferie, per non essere peccato, devono essere circoscritte. Da a. Se non sono circoscritte, sono peccato. Sono in ferie da a. Prima, dopo di quel periodo, io sono a disposizione della comunità. Questo, a mio avviso, è il senso del Nuovo Testamento. Questo è lo spirito del Nuovo Testamento. Da a. Non solo, in ferie, frequenterai una chiesa, servirai il Signore in ferie, evangelizzerai, se non lo farai, le ferie sono peccato. Se non ne dai notizia, le ferie sono peccato. La Chiesa sa quando andrà in ferie? Non devi dirci per forza dove. Non mi interessa, a meno che tu non me lo voglia dire, e ne hai il piacere, allora ne avrò anche io. Non è un obbligo dire dove andrai, quanto pagherai, se andrai in aereo, se andrai in nave, quante stelle all'albergo, dove si trova il residence, cosa vedi dalla finestra, tanto lo sapremo dai social network. I social network, ho detto. I social network. Il mio cristianesimo si vede anche dai social network. Di chi parlo? Cosa rivela il mio profilo? Cosa scrivo? Parlo di Gesù? Parlo solo di me? Parlo solo della mia cerchia? Quanto parlo di Gesù? Cosa ne sai tu della croce? Cosa ne sai tu della croce? Cosa ne sai tu della croce? La croce è rinuncia. La croce è vivere per Dio. La croce è mettere Gesù al primo posto. Attraverso la parola di Dio, miei cari. Andiamo al cristianesimo biblico, non secondo me, non secondo te. Cosa leggiamo nella parola di Dio? Il vero cristianesimo è avvolgente, il vero cristianesimo è stravolgente, il vero cristianesimo ti fa parlare sempre di Gesù e ti fa mettere il suo corpo, la sua chiesa, al centro dei tuoi affetti dopo la tua famiglia. Amen. Abbiamo una famiglia naturale, abbiamo una famiglia spirituale. Gesù, ci sono qua tua madre, i tuoi fratelli. Chi sono chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio. Chi ascolta la mia parola la mette in pratica. Abbiamo una famiglia naturale, gloria a Dio, occupiamocene, siamo responsabili, siamo affettuosi, siamo giudiziosi, ma abbiamo anche, su un altro livello, una famiglia spirituale, la Chiesa. Abbiamo ascoltato prima il motto della MCF, è come? Tutti uniti in Cristo Gesù. Il corpo è uno, guai a chi lo divide. La Chiesa è una, la Chiesa di Gesù Cristo. Non vogliamo essere né settari dal punto di vista denominazionale, pensare che ci sia un noi, voi, al di qua c'è la redenzione in Cristo, al di là non c'è speranza. Per tanto tempo nel cristianesimo e tuttora c'è chi professa questo fondamento, non c'è salvezza al di fuori della Chiesa, sottinteso romana. È un'eresia che molti abbiamo abbandonato, ma attenzione a non pensare a livello più interno, più localizzato, più ristretto, che la salvezza ce l'abbiamo soltanto noi. Forse non lo diciamo, ma nella pratica, chissà se il pensiero forse ti ha attraversato, è passato. La salvezza ce l'abbiamo noi. Fratelli e sorelle, cosa ne sappiamo della croce? Cosa ne sappiamo della croce? Signore, aiutaci a ricordarci il valore della croce. Vogliamo accettare la croce, ricordando la determinazione di Gesù. La determinazione di Gesù. Io vado avanti, vado a Gerusalemme, salgo a Gerusalemme, anche se Gerusalemme sarebbe stato sinonimo di umiliazione, flagellazione, sputi in faccia, la condanna ingiusta, i chiodi che perforavano le mani, i piedi, quella lancia che si conficcava nel costato di Gesù, le beffe, gli scherni. Nonostante tutto questo, il Figlio di Dio diceva: io salgo a Gerusalemme, io salgo a Gerusalemme, ma sono discepolo di quel Gesù, ma mi identifico con quel Gesù. Fratelli e sorelle, ma vogliamo riflettere questa mattina? Vogliamo riflettere profondamente questa mattina? Perché io penso che Gesù oggi non si identificherebbe con diversi cosiddetti cristiani. Io ho questa impressione, che Gesù direbbe a tanti: ma io non ti conosco, ma io non so chi sei, io non so di cosa parli. Gesù oggi non si identificherebbe con molti cosiddetti cristiani, anche evangelici, perché qualcuno ha mutato il Vangelo nei suoi contenuti, l'abbiamo snaturato quando abbiamo dimenticato il messaggio della croce. Ma tu cosa ne sai della croce? Tu cosa ne sai della croce? Io devo andare a Gerusalemme, i discepoli turbati. Perché tu non sei turbato pensando alla croce? È una dimostrazione del fatto che la croce forse per te o non è più esclusivamente un simbolo, una decorazione, un elemento che distingue una chiesa di una denominazione o di un'altra confessione. Forse non sei a quel livello. Ma perché la croce non ti turba? Perché la croce non genera in te timore, ma solo sollievo, solo spensieratezza, come se dipendesse tutto dall'appartenenza ad una chiesa piuttosto che un'altra. Dove vai la domenica? La croce è più di questo. La croce è più di questo. Dove vai domenica? Se vai in una chiesa, sei cristiano. La croce è più di questo. E Gesù vuole spiegarla ai suoi discepoli. Lo Spirito di Dio parla ai nostri cuori. Perché come parla il Signore, nessun uomo può fare. Alleluia. Gesù spiega per la terza volta, abbiamo visto. Io devo essere arrestato, è necessario per la vostra salvezza. Sarò oltraggiato, morirò, ma risusciterò il terzo giorno. La nostra fede si fonda sulla morte di Cristo e sulla sua risurrezione. Per la morte di Gesù, anche noi siamo stati crocifissi perché Gesù porta su di sé le nostre colpe, le nostre iniquità. Quindi non io, ma Gesù Cristo al posto mio. Quindi quando Gesù è morto, anch'io sono morto. Quando Gesù Cristo il terzo giorno è risuscitato, perché la morte, dice il Nuovo Testamento, non lo ha potuto trattenere, i legami angosciosi della morte non lo hanno potuto trattenere, tenere relegato nella tomba, e allora Gesù è risorto. E quando egli è risorto, sono risorto anch'io. E ho speranza della vita eterna, che dopo questo corpo, che dopo questa mia vita terrena, dopo questa parentesi temporale, risusciterò come Cristo è risuscitato. Voglio parlarvi anche di quelli che sono alcuni altri equivoci della croce. Cosa ne sai della croce? Giovanni, Giacomo, cosa ne sapete della croce? E avevano vissuto con Gesù, giorno dopo giorno, dal vivo, avevano mangiato con Gesù, avevano riposato con il Signore, avevano viaggiato con Gesù. Eppure fanno una gaffa clamorosa, uno strafalcione, pazzesco. Signore, vogliamo farti una richiesta. Oh, quale pazienza il Signore, sapendo già quale sarà la sciocchezza che gli avrebbero chiesto, la preghiera infondata, sconclusionata. Tanto che Gesù deve dire ai suoi discepoli: voi non sapete quello che state chiedendo. Ma tu ci saresti rimasta male? Ci saresti rimasto male o no? Io direi, se Gesù mi avesse detto: la tua preghiera non c'entra niente, è fuori tempo. A me è capitato, lo dico a mia vergogna e alla gloria di Dio. E poi quando il Signore mi ha salvato le cose sono migliorate parecchio anche in italiano, ma ricordo diversi temi ante conversione fuori tema. Quanti sono andati fuori tema qualche volta e non hanno vergogna di dirlo? Gli altri me lo diranno forse in privato o me lo scriveranno. Fuori tema, non c'era cosa più deludente, no? Più disarmante, cioè non hai capito niente. Non hai capito la traccia, non hai capito quello che dovevi scrivere. Se ti sei informato o hai scopiazzato, non hai neanche apprezzato l'utilità del suggerimento, evidentemente. Fuori tema. Non si copia, chiudo parentesi, non sto legittimando il copiare, che è disonestà. E la disonestà è un'opera della carne. È la disonestà. La domanda di Giacomo e Giovanni, fuori tema. Signore, se ti chiediamo qualcosa, lo fai? Ditemi, quanta pazienza, Signore. Gli dai anche retta. Gli dici anche di continuare, gli dici anche di formulare la domanda, la preghiera. Signore, noi chiediamo di stare fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, e di Salome. C'è chi afferma, è un'ipotesi, che ci potesse essere una parentela tra le famiglie di Maria, madre terrena di Gesù, e la famiglia di Zebedeo, Salome, quindi Giacomo e Giovanni. Ora, questo fatto, se fosse vero, aggiungerebbe un'altra sfumatura. Non cambierebbe la sostanza di quanto Dio ci sta dicendo, ma è una sfumatura in più. Cioè, non è che pensavano che in virtù della parentela, ora ci assicuriamo, quelli che erano i posti d'onore, e questo fatto è conclamato, è confermato, anche lo storico Giuseppe Flavio parla di questa prassi, di questa abitudine, pure presso i giudei, a corte, nella tavola, chi stava a destra aveva il posto più importante dopo il trono, a fianco del regnante, della persona più rilevante dell'evento, a sinistra era il secondo posto per importanza. Signore, accordaci questo. Uno a destra e uno alla tua sinistra. Tu ci hai parlato del regno. Vorremmo assicurarci il posto. I posti d'onore, posti riservati. Riservato. Giacomo, riservato, Giovanni. Tutti gli altri, troveranno qualche posto dove sedersi. E da lì l'indignazione dei discepoli, da lì la riprova che quella di Giacomo e Giovanni era una preghiera sbagliata, che aveva mancato l'obiettivo, il bersaglio. Perché gli altri 10 discepoli si indignano con Giacomo e Giovanni, perché avevano fatto una simile richiesta, rivelando orgoglio, presunzione, spirito di parte: ci assicuriamo i nostri 2 posti, gli altri, questioni loro, affari loro. Presunzione, spirito di parte, immaturità spirituale. Gesù parla ai discepoli che sarebbero stati seduti su 12 troni a giudicare le tribù di Israele, ma Gesù stava parlando di un piano del Padre, di un adempimento dell'Antico Testamento nel Nuovo, di una superiorità del Nuovo Testamento rispetto all'Antico, promesse più grandi, un patto più importante, un mediatore più importante, non più un uomo, ma il Figlio di Dio, Gesù Cristo, unico mediatore. Ma Giacomo e Giovanni avevano frainteso. Aspetta, ci aspettano i troni. Signore, mi permetti di scegliere il posto? Cosa ne so della croce? Cosa ne so della croce? Ma vi rendete conto, fratelli, amici, innanzitutto l'insensibilità di Giacomo e Giovanni. Cioè, il Signore ci ha parlato ancora una volta, premeva a Gesù di parlarci, lo ha fatto per la terza volta di recente, della sua morte. Qual è la reazione? Precedentemente, dopo l'annuncio di Gesù della sua morte, vi ricordate qual era all'ordine del giorno il primo punto? Chi è il maggiore? Cioè, Gesù, tu parli della tua morte ai tuoi discepoli? Questi hanno talmente frainteso il messaggio della croce che la prima volta ne scaturisce un sondaggio delle votazioni. Vediamo chi è il più grande, vediamo chi è il più importante tra di noi, chi prende il posto di Gesù a livello umano. Adesso, Signore, visto che tu te ne devi andare, visto che tu stai per morire, visto che tu vai a Gerusalemme, vorremmo assicurarci il posto. Oh, cosa ne so io della croce? Cosa ne so io della croce? Cosa ne sai tu della croce? Il calice, voi potete berlo? Il calice, così come il battesimo, l'immersione, 2 metafore familiari per gli ebrei. Il calice pieno da bere. Il battesimo uguale immersione. Vedete, sono 2 concetti di pienezza. O in positivo o in negativo. O si parla di calice di gioia, di calice della salvezza nell'Antico Testamento, in maniera nell'accezione positiva, oppure, come in questo caso, di sofferenza, o in altri passi dell'Antico Testamento di giudizio divino. Il calice, ti farò bere per intero il calice, dice Dio in tema di giudizio. E poi di battesimo, immersione totale. Giacomo, stai comprendendo cosa stai chiedendo al Signore? Lui ti sta parlando di sofferenza, lui ti sta parlando di rinuncia totale di sé, lui ti sta parlando di ubbidienza totale, estrema, fino alla morte. Giacomo, Giovanni, Gesù ti sta parlando di un'immersione totale nell'ubbidienza, nella sofferenza, disposti a tutto per mettere in atto la volontà del Padre. E Giacomo e Giovanni dicono: sì, noi possiamo, Signore, noi possiamo condividere la tua sofferenza. E in effetti così è stato per qualche verso. Giacomo è stato il primo martire tra i 12. Giacomo è morto per primo nel libro degli Atti, è stato decapitato, capitolo 12 di Atti. E Giovanni, in base a quello che sappiamo anche attraverso la storia, è stato l'ultimo discepolo, molto probabilmente a morire. È stato in esilio, è stato arrestato nell'isola di Patmos, tenuto lì prigioniero a motivo della fede, delle sofferenze in Cristo Gesù, Apocalisse capitolo 1. Ma cosa stai chiedendo al Signore? Ma come vedi la croce? Cosa ti aspetti dal Signore? Gesù qua parla anche di grandezza, la grandezza del servizio. Grandezza non secondo i canoni dell'autorità, chi governava le nazioni regnava sulla base del potere, della prevaricazione. Chi aveva potere lo esercitava con la forza, schiacciando i nemici. Ma Gesù parla di un'altra grandezza. Non è così tra di voi. Ci ricorderemo di questa nota di Gesù. Non è così tra voi. Non è così tra voi. Non è così tra voi. La grandezza del servizio. La leadership del servizio. È grande agli occhi di Dio colui che serve. Secondo parametri comuni, la tua grandezza si misura in base a quante persone sono al tuo servizio. Vero? Quanti lavorano per te? Quanti dipendenti hai? Da lì la grandezza a livello imprenditoriale. Quanto alla visibilità, quanto all'affermazione professionale. Ora, Gesù fa una distinzione. Il potere, l'influenza, dal punto di vista umano, si misura in base a quanti sono al tuo servizio, a quanti lavorano per te, a quanti dipendono da te, dalle tue disposizioni. Non è così tra di voi. Volete conoscere la grandezza secondo Dio? In base a coloro che tu servi. E mi ridomando e vi ridomando, cosa ne so io della croce? Cosa ne sai tu della croce? Se per il Signore il valore più grande è quello del servizio, dell'altruismo, del rinunciare a sé per venire incontro all'altro, di considerare le necessità altrui sul piano delle nostre, necessità. Cosa ne so io della croce? A cosa sono disposto a rinunciare? Ci sono credenti che quando viene richiesto qualcosa di più, un'ora di più, un giorno in più, sembra che stai commettendo una rapina. Come se la Chiesa, come se il pastore si dovesse mettere una calza in testa per sottrarti il tuo tempo. Dammi il tuo tempo. No, no. Il pastore e la Chiesa non commetteranno mai furto di tempo. La consacrazione è un dono spontaneo. Amen. Io voglio servire. Fratelli, vogliamo servire. Vogliamo servire. Questo è il cristianesimo pratico. Cosa ne so io della croce? La croce è darmi per gli altri. La croce è gli altri prima di me. La croce è, Signore, il posto che mi assegnerai tu. Quello occuperò. Signore, non io, ma noi. Amen. Non io, ma noi. I discepoli si arrabbiano con Giacomo e Giovanni. E li capisco. Non li giustifico, ma li capisco. Se ne vengono con quella richiesta di carattere privato, cercano di accaparrarsi dei privilegi. E Gesù dice loro, guardate, voi non avete capito. Il trono di cui parlo è assegnato dal Padre. Non si accettano prenotazioni, né mazzette. Il calice di cui sto parlando, per questa volta, non è gioia. La gioia seguirà. Non è trionfo. Il trionfo seguirà. Non è esaltazione, l'esaltazione seguirà, ma quella che Dio concede. Ma è sofferenza, è rinuncia, è abnegazione, una parola che ormai abbiamo cancellato dal dizionario. Fino a un certo numero di anni fa sentivo parlare di abnegazione, cioè gli altri prima di me, il dovere prima dei diritti. Adesso siamo stati capaci di cancellare, e basta che parliamo inglese. E coniamo neologismi da step in poi, no? Come se noi passo non ce l'avessimo, no? in italiano. Va bene, chiudiamo l'argomento, perché altrimenti andiamo fuori tema. Gesù mette in contrapposizione l'autorità esercitata dal potere regnante, l'autorità che si esercita con l'autorevolezza che viene riconosciuta dalla servitù al servizio. Dalla servitù al servizio. Cosa si aspetta Dio da me stamattina? Concludo. Come cominciare a mettere in pratica questa parola? Miei cari, io desidero condividere quest'ultima riflessione. Come stiamo servendo? Chi stiamo servendo? Per quale motivo, per quale scopo stiamo prestando, offrendo la nostra collaborazione? Ho usato il verbo prestare e offrire, perché è un dono di noi stessi. Forse tu vuoi essere servito? Io nella vita dei credenti segno una fase, un momento di passaggio. C'è una fase, una prima fase in cui subito dopo la conversione, piuttosto all'inizio, si vede la Chiesa come, o forse la si vede così dall'esterno, sarebbe meglio, come un centro di servizi, un'agenzia. Quindi tu vedi la Chiesa come un ente, una realtà, una comunità che ti offre dei servizi. Ed è un dato di fatto, perché la Chiesa serve, la Chiesa è al servizio, la Chiesa deve porre, tendere la mano. Però poi c'è un passaggio, deve esserci questo passaggio. Ma c'è stato nel tuo caso? Questo passaggio dal pensare di essere servito soltanto, di ricevere un servizio, al servizio che tu dai. Vogliamo servire. Servitevi gli uni gli altri. E Gesù parla di questo esempio. E l'Apostolo Paolo si collega alle parole di Gesù. Lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2. Rendete perfetta la mia gioia, dice l'Apostolo. Cioè, fratelli, e lo dico anche io. Lo dico anche io oggi. Lo dico anche io come servitore di Dio. Fatemi felice. Prendiamo l'esempio di Gesù. Prendiamo l'esempio di Gesù. Egli ha servito. Gesù è venuto per servire. Io cosa vengo a fare? Qual è il mio scopo? Qual è il mio desiderio? Qual è la mia preghiera? Signore, tu figlio di Dio, sei venuto per servire. E io, creatura, posso avere un'ambizione, un'aspirazione diversa. Fratelli, serviamoci gli uni gli altri. Il mio cristianesimo personale è caratterizzato dal mio interesse personale. L'Apostolo Paolo, pochi secondi e concludo, parla dei propri interessi, Filippesi 2 ancora, sto citando, i nostri interessi, gli interessi degli altri, gli interessi di Cristo Gesù. Vivo solo per i miei interessi personali? Sono lontano anni luce dalla croce. Metto insieme ai miei interessi, ai miei bisogni, quelli degli altri, mi sto avvicinando al Calvario. Metto al primo posto nella mia vita gli interessi di Cristo Gesù, le priorità del Signore per me, per la mia famiglia, per la Chiesa, per il mondo intero, e allora sono arrivato alla croce. Sono arrivato, sono al Golgota, mi prostro davanti al Signore e lo adoro. Ci alziamo in piedi, cari.